Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è venerdì 2 febbraio 2007, a parlarvi Antonio Sofi da apogeonline.com. La rassegna stampa di oggi inizia con una superstar delle nostre segnalazioni più volte in Quinta di Copertina, che ovviamente è dedicato a questi temi, alla tecnologia, come è raccontata dai quotidiani e dai settimanali. In questo caso di settimanali parliamo ed iniziamo da Panorama in edicola oggi, che racconta tramite Monica Vignale della centralità di YouTube in politica. Meglio farselo amico, titola Panorama, o con oltre 70 milioni di filmati inviati dai navigatori è il fenomeno del momento, e ora politici, attori e grandi aziende hanno scoperto come sfruttarlo. Questo il sottotitolo, diciamo che hanno scoperto come sfruttarlo, stanno tentando di sfruttarlo, e Monica Vignale segnala alcuni degli esempi degli ultimi tempi. Per esempio Daniela Cicchi Carelli, un caso di gossip, la più famosa tra le ex di Ronaldo, ha visto caricato su YouTube un filmato rubato di effusioni un po' spinte in una spiaggia e ha cercato di bloccare il video su YouTube, riuscendoci solo in parte. Ma poi ci sono altri esempi, alcuni italiani e alcuni riguardano la politica, spesso e di solito refrattaria alle nuove tecnologie, ma nella televisione vi vede uno strumento troppo allettante per non provarcisi, e segnala per esempio l'esperimento da noi segnalato subito di una settimana fa, replicata anche questa settimana, del ministro Di Pietro nel raccontare il Consiglio dei Ministri attraverso un video auto prodotto e caricato quindi su YouTube. Di Pietro aveva già sperimentato questo strumento a novembre dell'anno scorso, se non ricordo male, con un video in cui spiegava la posizione sua e del governo sul caso Autostrade Abertis. In questo caso fa una cronaca di ciò che è stato deciso nel Consiglio dei Ministri, e poi torniamo su Di Pietro, ma anche altri. Per esempio Monica Vignale segnala un video su YouTube di Roberto Formigoni in cui riferisce la sua missione in India sullo sfondo del Taj Mahal, e si becca dagli utenti un bravo Bobby, e nel 2007 la politica si fa così, bella presidente. Questo è un virgolettato di un commento. Potere di internet e la politica è costretta ad adeguarsi, scrive Monica Vignale. Tanto su YouTube ci si finisce lo stesso, e non è detto che l'esito sia vantaggioso. Anzi, c'è il rischio che i nemici di partito sfruttino la semplicità del sito a danno dell'avversario. Quindi meglio controllare e gestire la comunicazione su YouTube, in questo caso via video, che farsene invece, diventarne invece vittima. È un po' la logica che in molti di noi ritengono centrale per esempio cominciare ad usare in modo interattivo, partecipativo e in prima persona di potenzialità di pubblicazione quali i blog. Ma vediamo un po' cosa dice lo stesso Di Pietro, chiamato in causa da Panorama, e lo dice però all'Espresso, in un'intervista a cura di Alessandro Giglioli. Tonino è finito nel tubo, questo è il titolo, con i suoi video su YouTube. Antonio Di Pietro fa discutere la rete, ma lui rilancia e confessa di chattare sotto pseudonimo. Per il suo secondo video su YouTube il ministro ha cambiato sfondo, basta col divano buono e la tappezzeria gigliata, scrive Giglioli, meglio un mezzo busto scontornato su una DA di Palazzo Chigi. Il principio però è rimasto uguale, un breve racconto di quello che si è discusso il giorno prima in Consiglio dei Ministri. In tutto 4 minuti e mezzo, c'è un paio di meno del primo clip, già scaricato da 60.000 volte dal web. È così che Antonio Di Pietro, blogger attivo da tempo, è entrato a gamba tesa nella politica comunicata via web, provocando reazioni molteplici, dall'entusiasmo all'ironia, nella galassia del popolo internettiano. Così introduce Giglioli Di Pietro, a cui poi fa un po' di domande su come per esempio è venuto in mente al ministro di caricare online i suoi mini racconti dal palazzo. Così spiega la sua scelta il ministro: abbiamo fatto di necessità virtù. Io e il mio partito siamo soggetti di cui la politica farebbe volentieri a meno e di cui dunque i media tradizionali, spesso asserviti alla politica o a editori con interessi propri, forniscono un'informazione distorta. Io dico una cosa e i giornali o le TV ne riportano un'altra. Internet invece dà la possibilità a chiunque di interloquire direttamente con chi lo voglia ascoltare, e chi lo desidera può ascoltare la fonte senza filtri. Questa è la risposta completa di Di Pietro. Già all'epoca segnalavamo come possibile motivazione proprio la necessità, la volontà, la voglia di disintermediare tutto il campo giornalistico per quanto riguarda le proprie dichiarazioni, spesso ridotte a meri sound bites, a piccoli estratti sonori che non rispecchiano, almeno questo è il punto di vista ovviamente dei politici, la opinione complessiva che vuole essere comunicata. Ovviamente il web, e in questo caso il video caricato su YouTube, permette di dilungarsi talvolta eccessivamente anche in argomentazioni più complesse. Un'altra cosa che ci domandavamo era se e come avesse preso questa iniziativa di Di Pietro il Presidente del Consiglio, Romano Prodi, e molti hanno criticato Di Pietro proprio perché volendo bypassare i giornali e il campo giornalistico ha bypassato anche il Presidente del Consiglio, cui dovrebbe essere delegato la comunicazione istituzionale. Aveva avvisato Prodi che Giglioli e gli altri ministri che avrebbe messo online questi reportage dal palazzo? Risponde Di Pietro: fare un video in rete rientra nei diritti di ciascuno, non dovevo chiedere niente a nessuno, e poi non so neppure quanti dei miei colleghi sappiano cos'è YouTube. Non solo, continua Di Pietro, che nessun collega onorevole ha reagito ai clip, neanche una telefonata. Buon segno, quando un politico che ha fatto qualcosa non riceve commenti, vuol dire che è fatta bene, altrimenti mi avrebbero attaccato. O forse perché non conoscono la rete, appunto, hanno vagamente intuito, secondo Di Pietro, l'importanza del web, però pensano di usarlo sfruttando l'ingenuità della gente. Ma la rete, continuo, ricorda tutto, secondo Di Pietro, è micidiale, in grado di fare retrieval all'infinito e al momento opportuno punisce chi cerca di prendere in giro la gente. Ultima cosa, perché è curiosa, chatta anche Di Pietro, naviga su internet, guarda i blog, ogni tanto lascia i suoi commenti e poi chatta, ma chatta con un nick che ha creato suo figlio e ovviamente rifiuta di farlo sapere a Giglioli e ai lettori dell'Espresso. Insomma, state attenti, Di Pietro potrebbe essere nei vostri commenti sotto falso nome. E chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'altra intervista. In questo caso saltiamo di nuovo a Panorama. È un'intervista di Pino Buongiorno all'editore del New York Times, Arthur Sulzberger, 55 anni dal 1997, presidente del gruppo New York Times, come dire l'architrave dei media tradizionali. Incontrato a Davos, intervistato appunto sui cambiamenti del giornalismo e il futuro anche digitale del campo giornalistico. In questa intervista Panorama, Sulzberger sprizza ottimismo sul futuro del mondo di Gutenberg, scrive Pino Buongiorno. Per essere più convincente, l'editore New York Times prende il suo telefonino BlackBerry e mostra il sito del suo quotidiano adattato al video del cellulare. Tutto questo è spettacolare, un virgolettato. Non importa se oggi leggi il giornale su carta oppure al computer o addirittura lo vedi su questo piccolo schermo, quello che conta è il risultato che rende le voci dei miei opinionisti sempre più indispensabili e il New York Times sempre più potente. Se io 10 anni fa le avessi detto che avrei raddoppiato la diffusione del mio giornale di punta, lei avrebbe sorriso, ne avrebbe avuto anche motivo. Ebbene, noi abbiamo raddoppiato la diffusione del New York Times utilizzando tutte le possibili forme di media. Appunto, non solo carta, ma anche altri media, nella maggior parte dei casi basate su tecnologie di rete, ma anche appunto sui cellulari. E Sulzberger risponde anche a una domanda sui blogger, e il Pino Buongiorno chiede se i blogger saranno i becchini dei giornalisti, e lui risponde: lo sa cosa mi ha rivelato Eric Schmidt, la D di Google, pochi minuti fa a pranzo? che la media della lettura di tutti i blog del mondo è un lettore, non 10 né 20 come tutti pensano, il che significa che alcuni blog vengono visti e premiati, ma la maggior parte hanno zero visitatori. I giornalisti fanno un altro mestiere, scrivono sulla base dei fatti, vanno in giro a raccogliere notizie, fanno telefonate. Il nostro lavoro di editore e di giornalisti è quello di essere dei curatori, proprio come quelli che curano le mostre nei musei e scelgono i capolavori. Sui nostri siti e sui nostri giornali la gente deve poter trovare quello che si dovrebbe conoscere per prendere le decisioni che tengono viva la democrazia. Questa l'opinione di Sulzberger su giornalismo del futuro e blog, ed era anche l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata in cui prendere decisioni che tengano viva la democrazia, e l'appuntamento con Quinta di Copertina per lunedì prossimo.